la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Apriamo questa puntata del 7 gennaio di Newsline, lo facciamo subito con le previsioni del tempo. Dall'AMMA, chi c'è quest'oggi in collegamento con noi? Buongiorno.
Buongiorno, sono Gianni Messeri, un saluto a tutti.
Allora Messeri, innanzitutto naturalmente auguri a tutto lo staff dell'AMMA. Cosa si prevede per questa giornata e per una settimana che si avvia ad essere quella più operativa di ripartenza, diciamo, del 2025?
Conto campo di auguri da parte di tutto l'AMMA, e per quanto riguarda il meteo, diciamo che siamo in una fase molto umida e mite dell'inverno. Oggi è una giornata che vede già in atto delle piogge sul nord-ovest, piogge che poi si trasferiranno nel corso della giornata verso l'interno e schiarite invece si affacceranno a partire proprio dalle zone occidentali. Il tutto accompagnato da venti in rinforzo da sud-ovest, venti che determineranno anche mari molto mossi fino ad acetati in serata, temperature massime in lieve calo ma superiore alla media del periodo. La giornata di domani vedrà una situazione molto simile, con cielo per lo più nuvoloso, salvo qualche schiarita che sarà più frequente al sud, e delle precipitazioni che interesseranno soprattutto debolmente le zone di nord-ovest. Il tutto ancora con venti piuttosto forti, con mari fino agitati, possibili mareggiate, specialmente al mattino sul litorale settentrionale, e temperature massime che tornano a salire fino a massime di 13-15 gradi. Questa fase mite potrebbe essere interrotta nella giornata di venerdì dall'arrivo di un po' di aria fredda.
E allora di questo poi parleremo nel corso dei prossimi collegamenti. Grazie all'AMMA, grazie a Gianni Messeri. Breve pausa e poi torniamo con voi.
Confusion and a circus in my head.
Alle 8 e 8 minuti andiamo a leggere le principali notizie di questi giorni che ritrovate sulle prime pagine dei quotidiani locali di oggi e sull'home page del nostro sito controradio.it. In prima, infatti, la notizia diffusa ieri dal sindacato delle professioni infermieristiche Nuorsin dell'aggressione all'ospedale di Prato nel reparto di psichiatria. Titolo d'apertura anche per il Corriere: 3 sanitari aggrediti a psichiatria, notte da incubo. Al Santo Stefano di Prato, infermiera trascinata per i capelli da un paziente. L'uomo voleva uscire dal reparto, fermato solo dall'intervento dei carabinieri. I sindacati parlano di una situazione fuori controllo, un episodio che conferma la gravità della situazione che gli infermieri sono costretti a vivere ogni giorno all'interno dell'ospedale pratese. 2 infermiere, un'operatrice sociosanitaria sono state aggredite, questo nella notte tra domenica e lunedì, da un paziente ricoverato nel reparto di psichiatria. Tutto è avvenuto poco dopo le 3 nei corridoi. Una delle infermiere è stata trascinata per i capelli, lui 25 giorni di prognosi. L'uomo è stato fermato dopo un'ora grazie all'intervento delle forze dell'ordine. E poi un richiamo, oltre naturalmente alle calate delle Befane in tutte le salse, dalla Toscana, dall'Alto, dall'Arno, l'arrivo ieri con molta gente in strada, nelle strade del centro delle varie città della nostra regione per l'ultimo giorno delle feste. Dicevamo, si torna a parlare di sanità sotto vari aspetti. Un richiamo sul Corriere: l'esame medico urgente e il muro delle ASL è una caccia al tesoro, così un cittadino di Certaldo definisce la sua ricerca di un appuntamento per una visita urgente perché il CUP non gli consentirebbe di guardare oltre il territorio della sua ASL di appartenenza, anche se a questa è a pochi chilometri di distanza. La Repubblica invece dedica ai conti della sanità l'apertura, l'anno nero del bilancio, e adesso arrivano le nuove tasse, così nel 2023 la Toscana ha perso 251 milioni, la ragioneria dello Stato riflettere sulla gestione, questa la nota. Di taglio alto invece il caso dell'Isolotto, nel sottopasso delle polemiche, materassi, siringhe, rifiuti in Viale Talenti, i residenti protestano, ormai molti lo evitano per paura. Si torna sulla sanità, sulla nazione, commentando dati che sono stati diffusi da Assomed in questi giorni di festività, ovvero la ritirata degli operatori sanitari, medici, la grande fuga dagli ospedali. Leggiamo nel titolo: tra Firenze e provincia ne verranno a mancare 50, chirurgie, pronto soccorso, i reparti critici, l'allarme del sindacato, specializzandi pagati poco e turni poco appetibili, i rischi dei prossimi 2 anni. E poi di spalla un aggiornamento sull'omicidio del giovane 17enne accoltellato a Campi Bisenzio. Mati, giallo sulla rissa in discoteca, ancora aggressioni alla fermata. Aggiornamenti anche sul fronte dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano. Eni sulla strage, il piano tarato sul rischio di un incendio, il virgolettato che emerge dalle verifiche. E poi un virgolettato invece riguarda la reazione dopo il suicidio, l'ennesimo suicidio al carcere di Sollicciano. Sollicciano va demolito, quanto ribadisce la sindaca Funaro dopo quanto avvenuto il 3 gennaio scorso, il ritrovamento di un altro giovane, un 25enne di origine egiziana, trovato impiccato nella sua cella. Alle 8:40 saremo davanti a Sollicciano per una nostra diretta di approfondimento. Alle 8:15, come anticipato, ci occupiamo di monossido, come riconoscerlo, difendersi. Vogliamo fare un punto all'indomani di tante notizie di cronaca che non hanno risparmiato anche la Toscana in questi giorni di vacanze natalizie. Infatti sono stati registrati numerosi casi di intossicazione da monossido di carbonio. In molti casi stavano trascorrendo le feste in abitazioni utilizzate come casa di vacanza per brevi periodi. C'è poi il caso toscano del 19 dicembre in una villa a San Felice a Ema, i 3 morti, 2 adulti e il bambino di 11 anni, ma anche il neonato di 5 mesi intossicato insieme alla famiglia a Capodanno, un giovane di 28 anni in un capannone alla Strassigna utilizzato come dimora di fortuna. Salutiamo il nostro ospite, il dottor Francesco Gambassi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Responsabile del centro antiveleni CAV, centro di riferimento regionale che afferisce alla SOD Tossicologia Medica dell'azienda universitaria di Careggi. Dico bene, dottor Gambassi?
Perfettamente.
Ecco, ricordiamo il valore e la funzione di questo centro innanzitutto, che è aperto H24, poi daremo anche tutti i riferimenti.
Sì, il centro è aperto H24 dal 1990 ed è uno dei 10 centri antiveleni attualmente riconosciuti a livello nazionale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.
Ecco, è un centro che non si occupa da oggi di monossido naturalmente, però noi vi contattiamo perché urge una riflessione e soprattutto una presa di coscienza maggiore, tanto che voi vi siete anche adoperati per fare, diciamo, dei vademecum di sensibilizzazione in collaborazione con la regione.
Certo, facemmo diversi anni fa, una quindicina di anni fa, un pieghevole in tutte le lingue più rappresentate, diciamo non italiane, più rappresentate nella nostra area metropolitana, e ora abbiamo rifatto invece un volantino, quale anche trovabile e scaricabile sul sito dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi nell'ambito delle attività della tossicologia, insomma, e del nostro centro. Il problema, come sa, quando si fa comunicazione, educazione e soprattutto raggiungere ovviamente i fruitori, e quello senza, diciamo così, la collaborazione di associazioni e compagnia bella è estremamente difficile, non è così facile, insomma.
Tant'è che questo volantino è in più lingue, perché tra le analisi, insomma, che fate rispetto ai casi che analizzate, c'è anche quello di una fortissima componente anche straniera rispetto alle vittime di questo.
Soprattutto negli ultimi, diciamo così, nel terzo millennio, ecco, diciamo. Mi scusi.
Ma dottor Gambassi, si associa tutto questo a un disagio economico, a un reperimento di mezzi per riscaldarsi di fortuna?
Sì, certamente, non solo però, un po' il disastro, diciamo sì, attuale anche del mancato rispetto delle norme, perché in effetti la situazione è un po' cambiata dal gennaio 2008, quando è stata fatta tutta una serie di norme, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione generale, per quanto riguarda, diciamo, seppure per l'installazione a norma degli apparati, degli apparecchi per riscaldamento, per esempio, per cucinare, e che però che rispettano anche le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione, cioè l'UNI, d'accordo, e del Comitato Elettrotecnico Italiano. Però ovviamente, pur facendo i controlli annuali della funzionalità degli apparecchi e anche ogni 2 anni l'analisi dei fumi, però c'è tutta una serie, un mondo alternativo tra virgolette, in cui questi eventi possono accadere, fra cui anche le popolazioni, ovviamente le fasce di popolazione più fragili, più a rischio e anche economicamente più penalizzate, non solo, ma anche culturalmente diverse, che hanno una cultura diversa dalla nostra. Faccio esempio, come alcune popolazioni, soprattutto africane o del Maghreb, se la domenica si fanno una bella grigliata in terrazza, d'accordo, e dopo mangiato, prima di gettare via o spengere questo patrimonio di calorie, dice ma sfruttiamolo e mettiamolo a casa, così magari ci dà un supporto in più anche a riscaldare l'ambiente.
Ecco, e ci dice rispetto invece ai casi che purtroppo si sono verificati anche nella nostra regione, la Villa di San Felice a Ema, ci saranno tutti gli aggiornamenti e gli accertamenti del caso rispetto all'inchiesta in una situazione che ha portato a 3 morti e a una bambina in gravi condizioni, fortunatamente adesso fuori pericolo, in cui tendenzialmente lì si parla di una questione di manutenzione caldaie, però andremo a vedere poi naturalmente per quanto riguarda l'inchiesta. Ma cosa consiglia questo volantino rispetto alla prevenzione, alla presa di coscienza, agli strumenti anche che si possono adottare per prevenire appunto tutto questo?
Innanzitutto spiega com'è che si forma il monossido di carbonio, cioè vale a dire che è un gas fra l'altro molto pericoloso perché è in odore, in sapore, non si vede, non si sente e poi si distribuisce in maniera uniforme nell'ambiente, cioè non è che si stratifica in basso, si stratifica in alto e così via, quindi è ben distribuito in tutto l'ambiente. E poi i warning principali sono quelli di non accendere braciere o carbone a legna all'interno dell'abitazione, utilizzare gli apparecchi per riscaldarsi solo in locali ben areati, non nelle camere, non nei bagni, non nei garage, e poi ovviamente di rispettare e fare controllare periodicamente, insomma, le stufe, caldaie, boilers e compagnia bella, d'accordo? E poi controllare che tutto sia installato a norma con le famose prese d'aria nei locali. In più quello che possiamo fare, però questo ovviamente non dipende solo da noi, cioè non dipende da noi, sarebbe un consiglio generale, sarebbe anche quello di installare il rilevatorino di monossido di carbonio negli ambienti, insomma, dove che abitiamo.
Ne abbiamo parlato anche con la CNA, ridosso proprio dei fatti di cronaca che citavamo, peraltro davvero con una cifra non irrisoria, ma parliamo di poche decine di euro, un rilevatore che potrebbe essere davvero fondamentale.
Certamente, potrebbe essere fondamentale perché suonando, quando il monossido di carbonio raggiunge un livello superiore a quelli tollerati previsti dagli organismi internazionali, comincia a suonare e quindi una persona ovviamente comincia a insospettirsi e quindi magari può essere spinto o intanto nel primo istante anche ad aprire le finestre, per dire, però poi a chiamare i tecnici per la revisione, per rivedere insomma.
Quindi ci dice, in una situazione in cui ancora le capacità dell'individuo sono presenti e può intervenire per accorgersi di quanto sta succedendo.
Ma certamente molto prima che accada appunto l'intossicazione, sicuramente.
Appunto ci dicono consiglio i rivelatori domestici come strumento, insomma, di supporto per tutto questo. Lei ha delle statistiche anche rispetto ai dati regionali in vostro possesso?
Allora, i dati regionali, come sapete, i dati epidemiologici in Italia non sono così facili e puntuali da ottenere, per questo forse bisognerebbe più sentire il dottor Volder o chi per lui, insomma l'ARS,
certo,
l'Agenzia Regionale di Sanità, per avere. In Italia ci sono dati parziali perché fra l'altro anche per ora, ma stiamo lavorando per questo, i 10 centri antiveleni italiani stanno iniziando da pochi anni a collaborare, quindi a fare dei report, a produrre dei report, diciamo sì, armonizzati a livello nazionale. Per quanto riguarda, diciamo sì, la nostra realtà, diciamo che in Italia si parla di circa 500-600 morti l'anno, d'accordo, di cui però la maggior parte segnala questa vecchia statistica per intossicazione volontaria, cioè quei soggetti che si chiudono per esempio in un garage, in un'auto e respirano il monossido di carbonio. Per quanto riguarda invece il nostro punto di vista, cioè di 100 antiveleni, in 25 anni abbiamo rilevato 1300 casi, ora poi conti fate di voi per quanto riguarda l'annualità, 580 ricoveri presso l'azienda ospedaliera universitaria a Careggi, spesso provenienti anche da altri istanze, da altre situazioni, da altri pronto soccorsi, perlomeno del nostro bacino d'utenza, perché magari sono persone elegibili anche per la terapia iperbarica, con fortunatamente in ospedale 6 decessi. Infatti i decessi per lo più si hanno già sul luogo dell'evento.
Un'ultima domanda, ce lo chiedono al 342 8104 111: dove si trovano questi apparecchi, gli elevatori di monossido?
Ma in commercio ci sono tanti, ora io non posso fare pubblicità, infatti, ovviamente.
Però ma anche su un qualsiasi motore di ricerca, anche di acquisti online, noi invitiamo a comprarli, diciamo, in presenza, però anche tramite la CNA, insomma, situazioni di negozi, rivenditori di
facilmente rintracciabili, non è così difficile.
Esatto. E davvero bastano.
Saranno più sofisticati, ma quelli, per esempio, tutte le ambulanze, tutte le associazioni di ANPAS e Misericordia sulle ambulanze, sullo zaino ce l'hanno, capito?
Ci scrivono: sono stato in diversi negozi, non ne ha nessuno, anche quelli più grossi, comprerò online. Purtroppo questa è una testimonianza, insomma, che ci dispiace, però effettivamente sull'online c'è una vasta possibilità anche nell'arco di 24 ore di averlo. Invitiamo comunque a rivolgersi ai rivenditori, a verificare, anche perché questo è quanto mai importante, come dicevamo con il dottor Gambassi. Grazie per tutte queste informazioni. Centro Antiveleni 055 79 47 819. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alle 8:29 minuti, mentre ci avviciniamo al GR di Popolare Network, un'informazione di servizio che riguarda la circolazione arriva da un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice, al 342 8104 111: coda anomala in viale 11 agosto direzione Firenze. Si comincia bene, ci scrive. Cercheremo di capire anche la causa di questa difficoltà di circolazione, anche perché, insomma, la fascia oraria e l'inizio giornata di ingresso al lavoro non è poi così insomma, è particolarmente delicato, presuppone poi tutta una serie di conseguenze che si ripercuoteranno anche nelle prossime ore. Quindi viale 11 agosto direzione Firenze, questa è la segnalazione che ci arriva al nostro numero WhatsApp. Noi ci risentiamo dopo il GR di Popolare Network, andremo con Raffaele Palumbo davanti al carcere di Sollicciano.
9:31 minuti, Popolare Network, di nuovo una buona giornata alle notizie.
Un forte terremoto in Tibet ha fatto decine di morti e altrettanti feriti, al momento le vittime sarebbero 53, secondo le autorità cinesi la scossa è stata di magnitudo 6.8 e ha provocato il crollo di diversi edifici. Il terremoto si è sentito chiaramente anche in Nepal e in India, quella ha colpito una zona sismica, la maggior parte dei danni e delle vittime sarebbe nella città santa di Shigatse, un luogo di riferimento per i buddisti tibetani.
Chiedono a Giorgia Meloni di spiegare in Parlamento il rapporto con Elon Musk e l'accordo per l'assegnazione alla sua società del sistema di comunicazioni satellitari riservati alle istituzioni, governo, forze armate comprese, un accordo che secondo alcune informazioni sarebbe già stato firmato per un valore di 1,5 miliardi. Palazzo Chigi ha smentito l'intesa, ma non la trattativa in corso, confermata dallo stesso Elon Musk. Il tema interessa anche l'Unione Europea, Roma non ci ha informato delle trattative con l'imprenditore americano, ha detto un portavoce della Commissione, Europa che peraltro sta tentando di costituire una propria rete satellitare. Il programma si chiama Iris e potrebbe essere indebolito con l'adesione di paesi membri ad altre reti, come appunto quella di Musk. Le incursioni di Elon Musk nella politica europea sono sempre più frequenti, il più recente è l'attacco al premier britannico Starmer, prima ancora l'endorsement all'estrema destra tedesca dell'AfD.
Un buco di 2 giorni nelle informazioni di intelligence che per Cecilia Sala potrebbe essere stato decisivo e quanto le opposizioni hanno contestato al sottosegretario Mantovano, che ieri ha riferito al Copasir sulla giornalista detenuta in Iran. Dopo l'arresto di Abedini a Malpensa il 16 dicembre, infatti, dovevano essere prese le contromisure necessarie ed evitare ritorsioni nei confronti di italiani in Iran, e Cecilia Sala era tra gli obiettivi più prevedibili. Per le opposizioni Mantovano non ha potuto negare. Intanto si aspetta il 15 gennaio, data che potrebbe essere importante, la Corte d'Appello di Milano infatti deciderà sulla richiesta di arresti domiciliari per Abedini, che se concessa potrebbe favorire la scarcerazione della giornalista italiana.
Nelle scorse ore ci sono stati raid israeliani in Cisgiordania, secondo fonti mediche palestinesi ci sono almeno 2 vittime nella zona di Nablus, i soldati israeliani hanno anche arrestato diverse persone. Sempre in Cisgiordania i coloni israeliani hanno preso d'assalto alcuni villaggi, sembra la rappresaglia per un attacco dello scorso fine settimana in cui erano rimasti uccisi 3 coloni.
Gli Stati Uniti hanno trasferito in Oman 11 detenuti del carcere di Guantanamo. All'interno della prigione sull'isola di Cuba ne rimangono ancora 15. Gli 11 prigionieri sono di nazionalità yemenita. Il Pentagono ha precisato che non sono stati trasferiti nel loro paese vista l'instabilità. Nessuno in oltre 20 anni di prigionia era stato formalmente accusato.
10 anni fa la strage di Charlie Hebdo a Parigi, la redazione dello storico giornale satirico venne decimata dai fratelli Kouachi, nome della jihad islamica, quel giornale visto come blasfemo per aver pubblicato vignette su Maometto. Fu una strage, 12 morti. Oggi ci sarà una commemorazione a Parigi, questa mattina nella sede della redazione ci sarà il presidente Macron e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Il tempo oggi è instabile, sono previste piogge durante la giornata, temperature però sopra la media stagionale. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per traffico intenso in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma, code per traffico intenso anche in uscita a Firenze Scandinavia provenendo da Bologna. Sulla Fifili in direzione Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze fino al 18 marzo, uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
me light your candle calls the mama, I'm show all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Thing, let me light your candle calls and mama, I'm show all the hand and I'm just around. Let me light your candle calls and mama, I'm show all the hand and I'm just around. Let me light your candle calls and mama, I'm show all the hand and I just around.
Minuti, Newsline, 7 su Controradio, riprendiamo la linea per andare in esterna come anticipato davanti al carcere di Sollicciano. Sono anni che sto dicendo che l'unica soluzione è quella di demolirlo e ricostruirlo completamente. Questo quanto ha ribadito la sindaca Funaro ieri in merito all'ipotesi di chiusura del carcere fiorentino, di cui si è tornati a parlare dopo la morte nei giorni scorsi di due giovani detenuti, uno deceduto il 23 dicembre, l'altro il 3 gennaio. E in diretta dall'ingresso del carcere fiorentino con i suoi ospiti c'è Raffaele Palumbo. Raffaele, a te la linea.
Sì, buongiorno, bentrovati. Ci sono 10 gradi, cielo coperto, qui è giornata di visite, per cui abbiamo visto la coda dei familiari che vengono a portare beni di prima necessità, vestiti ed altro. Anche adesso stanno arrivando alla spicciolata, qui siamo proprio all'ingresso del carcere di Sollicciano, che per fortuna sta un po' facendo discutere in questi giorni dopo i gravi fatti che ricordavi, anche dopo quell'espressione forte usata da Enzo Beoggi, un luogo, una tomba per vivi, che purtroppo sembra essere corrispondente alla realtà. Ci arriva peraltro in questi momenti la notizia da verificare di un altro suicidio nel carcere di Modena, notizia proprio di questi momenti. Noi siamo con Fatima Benagi dell'associazione Pantaguella, la presidente, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a voi.
E c'è anche Stefano Cecconi di Pantaguella, buongiorno Stefano.
Buongiorno, grazie del tempo dedicato.
E il garante per i detenuti del Comune di Firenze, Eros Curcolini, buongiorno Eros. Buongiorno, bentrovato.
Ciao.
Allora, la situazione è, ci ritroviamo come a luglio, Fatima, di nuovo a parlare delle stesse cose, nello stesso modo, mentre qui dentro si sta consumando una tragedia quotidiana.
Infatti quello che diciamo sempre, no? Tutte le volte siamo all'inizio di una tragedia, finisce, è inutile parlarne perché da luglio a oggi non è cambiato niente, anzi direi che è peggiorato. Questo suicidio, l'ultimo di questo ragazzo egiziano, era una cosa annunciata, perché comunque era un ragazzo che soffriva aveva problemi psichiatrici, per cui non doveva essere in un carcere. Io continuo a dire che il carcere, specialmente Sollicciano, è diventata una discarica sociale.
Stefano, ma dentro che succede? Dentro succede che tutti stanno male, dai 530 detenuti, per una capienza effettiva sicuramente inferiore a 400, e gli altri anche 500 persone che vivono e lavorano qui dentro. Cioè tutti i giorni qui ci sono 1000 persone che vivono in un ambiente malsano, dove ci piove, dove c'è la muffa, dove di notte le cimici pungono i detenuti e dove gli agenti della polizia penitenziaria fanno una gran fatica a gestire un ambiente malsano. Nella nuova legge fatta l'anno scorso, il decreto carceri, si ipotizzava l'assunzione di circa 500 o 1000 nuovi agenti. Io ritengo sia fondamentale invece che vengano assunti nuovi psicologi, mediatori culturali, persone che riempiono dei contenuti questo spazio vuoto, che è totalmente vuoto, perché il detenuto sta 24 ore su 24 a fare niente.
Di questo parleremo tra poco, perché furono all'epoca gli stessi agenti di polizia penitenziaria a dire: noi non abbiamo bisogno di più colleghi, abbiamo bisogno che qui dentro accada tutt'altro, dalle cose più piccole a quelle più grandi. Si parla di demolire e ricostruire, ma si parla anche di cose, come dire, di base, come non lasciare da soli quelli a rischio suicidio.
Sì, noi abbiamo avuto novembre-dicembre un incontro con l'assessore Pezzini e con i colleghi della regione, di altri istituti, e abbiamo affrontato anche questo tema del rischio suicidario. Abbiamo riportato questa proposta, che sta andando avanti in altri istituti sul piano nazionale e oltre, dove c'è il piantone che viene formato, quindi una persona detenuta che ha questo ruolo di piantone e che sta assiduamente con la persona che è a rischio suicidario. Perché se noi andiamo a verificare questi ultimi 9-10 suicidi che ci sono stati, una parte è avvenuta perché la persona era sola in cella. Io credo che questa sia una proposta che possa essere attivata. Altra proposta che noi abbiamo fatto è quella di coinvolgere i ministri di culto, perché anche questo è importante. I colleghi appunto parlavano anche di mediatori culturali, cioè di persone che parlano la stessa lingua della persona che ha una situazione di forte disagio. Altro elemento che verrà accertato sul penultimo suicidio, quindi un mix di medicinali e alcol, ecco, noi abbiamo sottoposto all'attenzione regionale l'esperienza dell'Emilia Romagna, dove hanno, nel limite chiaramente delle possibilità, somministrano farmaci in gocce e non in pasticche, perché sappiamo benissimo, con Fatima e l'altro collega della Pantagruel, che a volte fanno finta di prendere le pasticche, invece le conservano, perché diventa strumento di smercio per avere altre cose e quant'altro. Quindi questi sono interventi che si possono sicuramente modificare, e quindi andare veramente ad azioni di prevenzione del rischio suicidario.
No, questa proposta Eros sono molto interessante e tutto, ma quella di piantone, noi da sempre lo diciamo questa cosa. Il problema è anche un altro, che se una persona è a rischio suicidario, è veramente, vuol dire che non può stare in un carcere in queste situazioni, come è il carcere di Sollicciano, dove ci piove, già è malato psichiatrico, e lo teniamo in un posto così degradato, aumenta ancora di più la sua rabbia, la sua malattia,
il suo disagio, anche psichiatrico. Però qui ci sono, come dire, anche le donne con bambini, il tema della discarica sociale che dicevi riguarda tutti a questo punto.
Assolutamente sì, io punterei più che altro sul alternative al carcere, misure alternative che sicuramente fanno molto meglio a un detenuto, perché comunque se un detenuto è tossico o malato psichiatrico, non è che esce entrando in carcere, facendo questo percorso in carcere migliora, ma anzi peggiora, per cui io direi proprio di pensare su altre alternative, insomma non il carcere. In più volevo dire un'altra cosa, che questo ragazzo egiziano ha anche un problema di dopo, cioè chi è che si occupa per poterlo riportare in Egitto? Cioè, questa è una cosa, è anche un'altra cosa che bisognava parlarne, avere più rapporti con i consolati, perché il consolato egiziano, non so che si lava le mani di questo ragazzo, abbiamo saputo qualcosa di consolato? Cioè, sono tutti
tematici. È ancora qui al momento.
Certo, ancora qui, perché verrà fatta l'autopsia a questo ragazzo e ancora non sappiamo niente, anche perché poi anche il suo avvocato stesso non è più il suo avvocato, perché una volta che è deceduto è decaduto, che dovrebbe essere rinominato per poter seguire tutte le pratiche in atto.
Però se si aumentano i reati si iniziano a riempire, che è un inedito anche nella situazione drammatica italiana, persino i minorili.
Sì, la cosa drammatica è tanti decreti fatti anche negli ultimi due anni non hanno fatto altro che riempire le carceri e anche gli stessi tribunali minorili, che erano ritenuti, e forse lo sono ancora, nell'eccellenza a livello europeo. Però se si riempiono i minorili, che cosa succede? Che il ragazzo, appena maggiorenne, invece di rimanere ancora al minorile e fare il suo percorso di rieducazione, viene spedito in questi ambienti malsani che sono tipo Sollicciano, diciamo. E quindi il ragazzo a 18 anni si ritrova spesso e volentieri a entrare in un luogo che lo porterà in un canale buio, diciamo, non certo di rieducazione.
Voi avete rivolto a Schiuccolini un appello anche al ministro, che fa parte di una compagine governativa molto vocata a creare nuovi reati, alla repressione.
Noi abbiamo sollecitato sia la sindaca, che mi fa piacere che sia uscita con questa proposta, Eugenio Giani anche, e i nostri parlamentari, perché venga il ministro, perché giustamente noi dobbiamo sottolineare che questo governo non ha una, come dire, preparazione, una formazione per risolvere questi problemi, li sta aggravando, perché avendo fatto il decreto per quanto riguarda il tema della sicurezza aumentano il numero dei reati e aumentano le persone che entrano in carcere, quindi il sovraffollamento. Per questo è emersa di nuovo la proposta dell'indulto, eccetera, perché il sovraffollamento non finirà assolutamente mai, per cui c'è bisogno di interloquire con il ministro, con un'altra persona che è Gianni Biagi, architetto che fa parte di Pantagruel. Abbiamo avviato un dialogo per vedere di sottoporre all'attenzione del ministro e delle istituzioni l'ipotesi di un nuovo padiglione che si caratterizza con tutte quelle che sono le indicazioni della comunità europea, che la cella per due persone deve essere X metri quadri, con la doccia e quant'altro, che ci sia in sezione uno spazio per poter condividere il momento dei pasti, eccetera.
Ecco, Cruccolini, sono le 8:50, abbiamo ancora 10 minuti, la possibilità con voi. Ringrazio Raffaele e i tuoi ospiti davanti appunto a Sollicciano, lo ricordiamo, per questa diretta di approfondimento oltre la cronaca, per un carcere come è stato definito da Brogi, ma come ribadiamo anche noi, che in cui la vita si ferma e anche l'umanità stiamo raccontando. Ci sono dei messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, che sintetizzo per tematiche. Da un lato l'impressione che ci sia uno scaricabarile, come spesso insomma avviene, di carattere istituzionale, per cui ci scrivono belle le parole della sindaca, ma poi, come sappiamo, se non ne viene costruito un altro nuovo la situazione rimane in fase di stallo. Cioè i richiami e le prese di posizione del comune o delle istituzioni locali quanto possono incidere per avere serve davvero un intervento di carattere nazionale. Se Sollicciano è un caso rispetto agli altri istituti penitenziari dove comunque c'è un bollettino di guerra per quanto riguarda i suicidi, e poi davvero ai volontari di Pantagruel una richiesta rispetto a come cambiano anche i colloqui con i detenuti all'interno, che denotano proprio la loro perdita di fiducia, di motivazione e il sentirsi poi in una solitudine che li porta a gesti di autolesionismo fino appunto a togliersi la vita.
Stefano, sì, allora, Sollicciano al primato dice dalle statistiche di autolesionismo, quindi sicuramente è un carcere dove si sta male. Quando succedono queste cose possono succedere, cadere poi di conseguenza due cose: uno, la rivolta da parte dei detenuti, come c'è stata a luglio scorso quando i detenuti si sono ribellati. Stavolta mi sembra che la situazione sia relativamente più tranquilla, sicuramente c'è molta molta rassegnazione anche fra i detenuti. Sinceramente si nota una rassegnazione a vivere in un ambiente malsano, direi sia fra i detenuti che fra gli agenti della polizia penitenziaria, che anche tutte le persone che lavorano qui dentro. Attualmente direi vedo tanta tanta rassegnazione, e questo è ancora più preoccupante, perché di fronte alla rassegnazione certe volte si rischia di non fare più niente. Insisto a dire, questo è un luogo, è un contenitore dove ci vivono 1000 persone, che va riempito di contenuti in attesa che forse un giorno si possa rifarne uno nuovo, ma nel frattempo ci vivono tutti i giorni 1000 persone. Pensate, 1000 persone tutti i giorni entrano qui dentro o ci vivono e devono mangiare, vivere e condividere uno spazio malsano. Se non fanno nulla, purtroppo possono succedere sicuramente queste cose.
Infatti, mamma, questa proposta della sindaca di abbatterlo, di farlo?
Io sono contro il carcere, per cui non serve a niente, nel senso, perché il carcere servirebbe se uno uscisse più rieducato, no? Perché serve a quello. In realtà il carcere, come entri, esce, anzi delle volte spesso esce anche peggio da come sei entrato, per cui io vorrei chiedere alla sindaca magari di fare proposti anche di misure alternative al carcere, che sarebbero molto più utili anche per i detenuti, perché se un detenuto ha problemi di tossicodipendenza non deve stare qui dentro, deve stare in una struttura dove venga curato, altrimenti è che si continua a fare un gioco, si rimette dentro, poi esce, si rimette dentro.
Infatti fa impressione adesso vedere due donne con 3 bambini molto piccoli entrare, perché è momento di visite e di incontri. Esco Iccolini, ma il lavoro? Perché non si può lavorare?
Allora, il lavoro, intanto hanno diminuito le risorse per lavorare dentro questo governo. Comunque, riprendendo un po' gli spunti anche di Chiara, in questi anni non è che abbiamo avuto chissà quali grandi interlocutori nei governi per intervenire sulle carceri, non è che vogliamo sparare ora soltanto su questo governo, però sicuramente questo governo sta accentuando ulteriormente il problema. Il carcere si deve caratterizzare su un percorso rieducativo, e su questo sia la regione che il comune alcune cose le stanno facendo. Rispondendo a Raffaele, il comune di Firenze si sta impegnando per riscrivere un protocollo con la cooperazione sociale di tipo B, che come ben sapete coinvolge nella loro attività lavorativa soggetti svantaggiati, tra cui anche i detenuti, e sarebbero occasioni per quelle misure alternative di cui parlava Fatima, dove trovi l'opportunità di un lavoro vero e quindi di riprendere, diciamo, ad alimentare una speranza, visto che questo è l'anno della speranza, e quindi le istituzioni devono concretamente decidere insieme con il ministro un percorso. Noi siamo per un nuovo padiglione che in poco tempo si potrebbe anche realizzare, come è stato fatto a Livorno e in altri istituti sul piano nazionale,
che si trova qui di fronte, dove c'erano i magazzini per cercare di tamponare una situazione dove però, Stefano, qui dentro nulla è a norma, in sostanza, se ho capito bene, se guardo alle norme europee a venire in giù.
Direi proprio di no. Ora spero che in molte di queste celle 3x3, cioè lo spazio vitale che sarebbe riconosciuto anche a livello europeo, venga rispettato, però a norma non c'è. Noi quando entriamo c'è una rotonda dove ci stanno anche gli agenti della polizia penitenziaria, dove ci sono i secchi, perché quando piove, piove come se uno fosse fuori, diciamo. Quindi,
come nel magazzino dove voi tenete le vostre cose.
Noi teniamo delle cose in un magazzino, bene, così riusciamo a avere tante donazioni, quindi abbiamo anche tante cose, ma materialmente dentro questo magazzino ci piove. L'altro giorno è cascata anche un po' di calcinacci, tra un po' riusciremo a vedere il cielo, però questo non è una grande soddisfazione, perché vorrà dire che quel magazzino andrà chiuso e quindi noi non possiamo più distribuire i vestiti e l'igiene personale ai detenuti indigenti, cioè la maggior parte.
Che sono la maggior parte delle persone, secondo lo stesso Ministero, i detenuti pericolosi socialmente nelle carceri sono una esigua minoranza rispetto alle persone. Su questo siamo tutti d'accordo.
Sicuramente, la stragrande, ma qui colletti bianchi non ce ne sono. Ci sono l'80-90% di persone che provengono da esperienze fortemente problematiche, quindi sono in condizioni economiche e sul piano anche culturale con grandi difficoltà. Quindi bisogna intervenire, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica, bisogna cambiare aria. Cambiare aria vuol dire dare una svolta. E noi ci aspettiamo dalle istituzioni territoriali e in particolare il governo questa svolta.
Raffaele, scusami, in conclusione, se possibile anche un commento rispetto comunque a quanto può aver inciso o comunque a che punto è lo stato per quanto riguarda la direzione del carcere, perché insomma ci sono state non poche polemiche e interventi anche nei confronti della direzione Tuoni, che poi è adesso in una fase di stallo. Ecco, questo può aver in qualche modo lasciato in uno stand by, un limbo in cui appunto a rimetterci sono detenuti lavoratori e lavoratrici?
Ora, in particolare, sinceramente, la direzione Tuoni è una di quelle che ha dato maggiore spazio a situazioni di cambiamento. Diciamo che c'è stata una aggressività da parte del Dipartimento nei confronti della direttrice Tuoni, forse perché non aveva le stesse opinioni e quant'altro. Noi siamo riusciti quest'anno a rifare la scuola mista nella scuola dell'obbligo, ciò che altri direttori non aveva permesso negli anni precedenti, quindi è un passo ulteriore. Ci sono stati corsi di formazione sulla pelletteria, visto che poi qui sul territorio abbiamo il contesto della pelle di Scandicci, anche se è in una situazione di crisi. Ci sono state tutta una serie di iniziative di spettacoli del comune di Scandicci e Firenze. Insomma, la dottoressa Tuoni, secondo me, ha fatto un percorso positivo anche, per esempio, con l'università, dove il nuovo piano regolatore del Comune di Firenze prevede che intorno ai due istituti Sollicciano e Gozzini dovrà essere costruito un giardino che permetta poi di relazionare, e quindi in entrata e in uscita.
È stata attaccata in uno scarico a barile la direttrice Tuoni, probabilmente 30 secondi a chiusura. Che cos'è, Fatima, che qui dentro rieduca? C'è qualcosa? C'è una cosa?
Purtroppo no,
niente,
perché ci vorrebbe più informazione, più lavoro, e quello che potrebbe dare dignità alla persona. Purtroppo tutto questo non c'è. Io non potrei dire che c'è qualcosa che riduca, perché non ci sono le forze, non ci sono le persone, perché ci vorrebbero molto più educatori, molto più psichiatri e psicologi.
Chiaro. Nel frattempo Stefano Cecconi ci ha fatto notare che è sbucato l'arcobaleno, che sia motivo di speranza in una situazione veramente drammatica
e anche di cambiamento.
Grazie Fatima, grazie Eros, grazie Stefano per essere stati grazie con noi. Le 9 in punto, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio.
Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, you're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down at school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country, son. Kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why? She been getting it on her own, nigga. Self-made, ain't nobody doing gold, digger. Now, Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
Alle 9 passate da 4 minuti, ricordandovi che le nostre trasmissioni anche in esterna sono poi riascoltabili integralmente dal nostro sito nello spazio podcast su controradio.it. Vogliamo darvi conto anche di una bella storia di recupero, di inserimento anche nella comunità e sul territorio. Parliamo della storia di Bajara, da rifugiato a soccorritore all'Humanitas di Scandicci, e lo facciamo con il consigliere dell'Humanitas Paolo Nacci. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, salve.
Vogliamo raccontare la storia insieme di questo la sentiamo Nacci, di questo ragazzo di 18 anni arrivato dal Gambia che oggi è volontario all'Humanitas.
Sì, Bajara è arrivato, diciamo è dovuto scappare dal suo paese, dal Gambia, per un conflitto familiare, ancora minorenne. E, insomma, diciamo che in poco tempo si può dire che ha vissuto 10 vite, nel senso lui si è trovato appunto senza soldi, senza appoggi, senza aiuti di nessuno, a dover scappare attraverso diversi paesi. È passato dal Senegal al Mali, all'Algeria, infine alla Tunisia, adattandosi a fare un po' il contadino, come faceva a casa, un po' a lavorare nei mercati, ma senza documenti, quindi comunque da clandestino anche in questi paesi, e insomma dovendo comunque dopo poco scappare, perché quando insomma racconta che quando si spargeva la voce che comunque lui era senza documenti, poi la situazione per lui diventava pericolosa e quindi si trovava sempre a doversi spostare continuamente. Fino a che
Questa storia di fughe continue, una storia di clandestinità in un contesto in cui ancora appunto di solitudine anche e di minore età, però l'ha fatto arrivare in Italia, ma soprattutto attraverso la Caritas. Come è arrivato all'Humanitas di Scandicci? Come è riuscito anche a trovare un suo percorso di messa a disposizione verso gli altri?
Certo, questa diciamo è poi la parte bella di riscatto di questo ragazzo. Lui appunto una volta che è arrivato in Italia è stato accolto diciamo dal sistema di accoglienza di Caritas e che poi l'ha assegnato qui a Scandicci. Noi collaboriamo con Caritas da tempo, per cui quando ci sono dei ragazzi ospiti loro che mostrano interesse verso, insomma, voglia di fare volontariato, alcuni li indirizzano poi a conoscere la nostra realtà e noi sostanzialmente li accogliamo e con dei percorsi un po' specifici gli proponiamo di diventare nostri volontari sostanzialmente. Bajara fin da subito, contate, lui era analfabeta e quindi capiva pochissimo, capiva gesti, quello che gli dicevano i nostri volontari, i nostri ragazzi al lavoro insomma. Però si è impegnato tanto e quindi fa sia con l'italiano che nel giro di pochi mesi diciamo riesce a parlare in maniera comprensibile piuttosto bene, direi. E poi si è impegnato tanto poi anche nel dedicare il proprio tempo agli altri, perché appunto fa attivamente servizio in protezione civile, sta facendo il percorso per diventare anche soccorritore in ambulanza d'emergenza, era di servizio anche per Capodanno, per capirsi, ecco. Insomma, quindi diciamo un ragazzo che dimostra ovviamente per predisposizione sua voglia di fare questo, ma che poi è molto felice perché questo gli dà l'opportunità di inserirsi nella comunità, di conoscere persone, di fare amicizia e di avere uno scambio insomma, e di poter restituire quello che gli è stato dato, no? Un'opportunità.
Ci dimostra Nacci che quando funziona e soprattutto è sostenuto il secondo livello nel percorso di accoglienza, che porta non solo all'arrivo delle persone ma anche alla possibilità di creare dei percorsi di inserimento con collaborazioni fra associazioni, insomma c'è una rete di presa in carico che però è sostenuta anche a livello nazionale, lo ribadiamo, perché non si sta andando in questa direzione purtroppo, ma la storia di Bajara testimonia come quanto questo sarebbe importante. Poi davvero c'è una comunità che si arricchisce di tutto questo.
Assolutamente, cioè quello, l'unica cosa che dobbiamo dare a questi ragazzi è una possibilità, un'opportunità, e purtroppo quando questa non viene negata poi i percorsi sono più difficili per tutti, ma se li aiutiamo a potersi inserire nella comunità non possono altro che essere un grande contributo. Insomma, noi non è l'unica esperienza che abbiamo e devo dire che anche per l'associazione stessa un grande arricchimento poter avere proprio interno questi ragazzi, un po' perché fanno proprio ore di volontariato diciamo e quindi offrono i servizi dell'associazione e un po' perché ovviamente è, come dire, un portato culturale diverso, no? Da quello del volontario classico Humanitas e quindi diciamo ci aiuta a arricchirsi, a conoscere storie diverse, culture diverse e quindi insomma ecco, è comunque uno scambio molto positivo e molto utile anche per noi.
Ringraziamo Piero Nacci per questo racconto, per questa testimonianza, consigliere Humanitas a Scandicci, e salutiamo davvero Bajara, ci fa piacere di aver acceso anche un microfono su una storia che non deve essere assolutamente unica, anzi ci devono essere strumenti e risorse per sostenere percorsi di questo tipo che sono possibili e praticabili. Grazie per essere stato con noi. Alle 9:13 minuti concludiamo questa puntata di Newsline oggi andando alla Strassigna per raccontare un percorso che prosegue di lavoro nella biblioteca comunale di La Strassigna a favore del superamento delle barriere di accesso alla lettura. Salutiamo l'assessore alla cultura Massimo Galli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque una biblioteca sempre più accessibile e inclusiva, assessore, in che modo, quali le iniziative che state mettendo in campo?
Iniziative molto importanti, sono il proseguo di quello che abbiamo iniziato a fare dopo aver vinto un importante bando a livello nazionale che ci ha messo a disposizione dei denari per appunto implementare quello che è un nuovo approccio alla comunicazione, al linguaggio comunicativo diverso per tanti tipi di utenti che fino ad ora vivevano la biblioteca in maniera più marginale. Quindi abbiamo fondato tutto sulla comunicazione aumentativa e alternativa, la cosiddetta CAA, prima con un'implementazione delle simboli e delle segni, quelli che sono i percorsi guidati all'interno della biblioteca, quindi per avvicinare i ipovedenti, non vedenti, non udenti, ma anche ragazzi e adulti che hanno affetti da uno spettro di autismo, piuttosto che bambini e ragazzi con DSA, quindi con disturbi dell'apprendimento. E ora invece continuiamo, perché questo per noi è stato vincere questo bando all'inizio di un percorso. Si è capito che si apriva un mondo e che questo tipo di comunicazione alternativa, ripeto, rispetto alla tradizionale comunicazione, poteva essere molto utile anche per gli stranieri, perché abbinando immagini e segni a quelle che sono le lettere, le parole, ci permette di avvicinare anche tutta una serie di persone che arrivano, sono arrivate da poco nel nostro paese e che hanno difficoltà nell'apprendere la nostra lingua. È un modo nuovo, molto anche diretto, e che ci dà l'inizio proprio di un percorso di approfondimento. Quindi abbiamo pensato insieme all'istituto comprensivo del nostro comune, è un grande istituto comprensivo, di mettere a disposizione quello che avevamo realizzato come corso di formazione per gli insegnanti, perché specialmente anche nel mondo della DSA, che la scuola negli ultimi tempi ha imparato a riconoscere e quindi anche a trattare in maniera diversa, era importante fare un ulteriore passo con gli insegnanti a vedere che ci sono degli strumenti per implementare il lavoro con questi ragazzi nella DSA, oppure con appunto gli studenti stranieri che sono sempre di più nelle nostre classi.
Quindi non uno spazio solo di attività di fruizione o di lettura, ma anche di formazione, un'opportunità anche per gli insegnanti e gli educatori del territorio.
Un'opportunità per gli insegnanti o per tutti gli operatori che vivono e lavorano nel mondo della comunicazione e che quindi hanno un approccio nuovo, un metodo nuovo, uno strumento a disposizione per incrementare quelli che sono gli approcci, i laboratori, anche per creare dei laboratori per i bambini. E faremo anche delle letture animate in CA.
Ecco, questo è bene ricordarlo, poi ritroverete tutte le informazioni anche nel podcast di questa intervista con il numero di telefono anche per la prenotazione delle attività, incontri da domani pomeriggio ma anche il sabato, rivolti anche alla fascia dei più piccoli.
Sì, poi c'è il mercoledì 22, ci sarà questo laboratorio per bambini che si chiama Che spettacolo, con una lettura in CA del libro Gelato, Le avventure del signor Balena, che abbiamo tradotto, perché poi la nostra biblioteca è nella rete InBook, che si occupa appunto di tradurre in CAA dei testi già esistenti per renderli e mettere a disposizione di questo pubblico così ampio di persone che hanno un approccio diverso alla
Assessore Galli, ribadiamolo, perché CAA significa sostanzialmente lettura aumentativa, ma questo non esclude anche il pubblico che vuole approcciarsi a questo tipo di eventi, anzi è comprensibile per tutti i bambini e le bambine.
Assolutamente, abbiamo visto anche persone che utilizzano la lettura tradizionale, ne hanno un grandissimo vantaggio. Ricordiamoci dei bambini più piccoli, no? Il mondo dei libri per piccoli è un mondo importantissimo, è l'inizio della formazione dei nostri figli, e la scia aiuta tantissimo i bambini ad approcciarsi al libro, a come lo si utilizza, che poi è anche un gioco, uno strumento, un oggetto il libro per bambini, e con questa metodologia lo si comincia a utilizzare fin da subito, fin dai primissimi anni, proprio perché abbinando immagini e segni alle parole introduce alla lettura in maniera molto naturale.
Quanto sono importanti gli albi illustrati che hanno una fascia di età 0,99 e oltre, lo ribadiamo anche noi. Grazie, grazie all'assessore alla cultura Massimo Galli di Lastra Signa per essere stato con noi, informazioni rispetto alle iniziative presso la biblioteca comunale che ritroverete, come detto, anche nello spazio dedicato a questa intervista in podcast sul nostro sito controradio.it. Sono le 9:20 minuti, noi ci avviamo verso la conclusione della newsline, ma vi daremo aggiornamenti sulle varie notizie che abbiamo trattato anche nei nostri prossimi spazi informativi, come il caso dell'aggressione a due infermiere e un'operatrice sanitaria all'ospedale Santo Stefano di Prato, mentre anticipo anche che domani è mercoledì e come ogni mercoledì in newsline arriva lo spazio Dillo a Controradio, dunque le vostre segnalazioni al 342 81 04 111, ma anche a Dillo a Controradio @controradio.it. c'è una mail specifica, ci occuperemo, torneremo sulle piste ciclabili ma anche sul cosiddetto regifting, il riciclo dei regali natalizi e non solo, e poi il focus con Viola Cerca Casa nella giungla degli affitti dell'abitare. Tra l'altro siamo approdati anche sul Fatto Quotidiano con delle testimonianze raccolte proprio dalla nostra Viola Giacalone, che torneremo a raccontarvi, andando però anche oltre Firenze, perché come vi abbiamo raccontato che nella protesta di Salviamo Firenze per viverci si è ampliata oltre il contesto toscano, ebbene siamo andati a guardare cosa succede a Bologna per quanto riguarda gli affitti, l'abitare, il turismo, ma anche gli affitti per studenti e non solo. Tutto questo domani nella nostra newsline. Non dimenticate anche che prosegue la campagna di tesseramento al Contro Radio Club, dunque se non riuscite a venire in orario d'ufficio, perché la radio è aperta per accogliervi e tesserarvi tutti i giorni in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B, c'è il nostro sito, il nostro supporto virtuale per un vostro sostegno reale, lo ribadiamo sempre, www.controradioclub.it. dalla redazione di Contro Radio l'augurio a tutti voi di una buona giornata. Time it still feels
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Again, I know you won't text or anything, I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a prick, really. I could argue that you're nice. Well, actually, you're kind of my type, but you are taking the piss. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the fuck does that mean? Honestly, like, what the fuck? Your friends tell me you like me, and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem, actually. 'Cause you don't know.